precedenti e ho sempre seguito Gesù nel cammino verso Gerusalemme. Tante volte ho sentito parlare di Gesù che era sulla strada, questa strada che portava a Gerusalemme. Abbiamo sentito Gesù che annunciava che sarebbe andato a Gerusalemme e che lì avrebbe trovato persecuzione, tortura, condanna a morte e che sarebbe anche risorto. Il brano che abbiamo appena ascoltato invece ci parla proprio del fatto che Gesù è arrivato a Gerusalemme. Gesù è entrato nella città santa, ha compiuto il gesto di cacciare i mercanti dal Tempio, un gesto che ha creato subito incomprensione, tensione, e poi ha già dovuto sopportare quattro contestazioni forti, quattro critiche forti, portate da gruppi diversi, farisei, questa è l'ultima, che sentiamo, che leggiamo nel Vangelo. E queste ultime domeniche dell'anno liturgico ci stanno appunto portando all'imminenza di ciò che avverrà a Gerusalemme. E questa che abbiamo ascoltato non ha il, diciamo così, il sapore della contestazione forte nei confronti di Gesù. È una domanda di uno che invece si vuole fare vicino a Gesù, vuole cercare di capire, è uno scriba, si avvicina a Gesù, uno degli scribi, e gli fa questa domanda, una domanda di quelle capitali, una domanda di quelle che erano molto sentite al tempo di Gesù, ma che in fondo anche noi sentiamo. Qual è il primo di tutti i comandamenti? Questa è la domanda. Lo scriba che cosa intendeva dire? C'è un comandamento in più da aggiungere, da mettere come primo, tra i tanti comandamenti, forse vi ricordate, perché a volte è capitato di dirlo, erano addirittura 613 le norme, le regole, i comandamenti che erano da seguire, dai 10 comandamenti di Mosè, tutta l'esperienza spirituale e religiosa di Israele aveva portato a 613 i comandamenti che un Dio ebreo doveva seguire in un giorno, ogni giorno 613 comandamenti, che era un numero simbolico per gli ebrei, perché era la somma di 365 i giorni dell'anno più 248 le membra del corpo umano, quindi tempo e spazio, tutto, tutta la persona chiamata a obbedire a questi comandamenti. La domanda appunto non è qual è il primo di questi 613, oppure ce n'è uno da aggiungere a questi 613 per dire che è il più importante del primo. La domanda è che senso ha? Che senso ha che noi abbiamo i comandamenti? Che senso ha il fatto di dover seguire tutte queste norme? La domanda è soprattutto questa. Dove sta appesa, dove si appoggia tutta la legge? Questo è il senso della domanda dello scriba. Se ci pensiamo, la domanda anche nostra, quando appunto abbiamo finito una giornata, abbiamo fatto mille cose, abbiamo cercato di obbedire a dei valori che sentiamo dentro, eravamo stanchi, alla fine della giornata diciamo, ho corso come una trottola, ma che senso ha? La risposta di Gesù ci aiuta a capire che senso deve avere il nostro correre come trottola, a volte il nostro cercare di mettere in pratica davvero ciò che vale, ciò che è bene. E Gesù appunto risponde, la risposta di Gesù è un rimando ai libri, ai primi 5 libri dell'Antico Testamento, che la tradizione chiama la legge. Il cuore della legge, l'ho già ricordato, sono i 10 comandamenti, ma poi gli ebrei chiamavano legge i primi 5 libri della Bibbia e li attribuivano a Mosè come se li avesse scritti tutti Mosè dall'inizio alla fine. E Gesù fa riferimento a uno di questi libri, al libro del Deuteronomio. E comincia così, ascolta Israele. L'abbiamo cantato anche proprio nella lingua ebraica, Shema Israele, Shema Israele, ascolta Israele. L'ascolto. cioè non avere noi come centro, non avere i nostri pensieri come centro, ma metterci proprio come coloro che mettono al centro colui che ci parla. E non è facile, non è mai facile fare questa operazione. Ascoltare vuol dire davvero mettere al centro un altro, l'altro che ci parla, che è Gesù, e accogliere. Quindi prima ancora di un comandamento Gesù ci dice che la questione è un'accoglienza, l'accoglienza di un dono, di una parola che dà senso alla nostra vita. Ascolta Israele. Cioè non è tanto un dovere, certo che è anche un dovere, ma prima di tutto è un regalo, una grazia tale per cui allora sentiamo che diventa un obbligo. Ascolta Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, con tutto te stesso. Amare Dio. Noi siamo fatti così, essenzialmente così. Siamo fatti per amare. Ma se appunto, abbiamo appena detto che prima di un dovere c'è una grazia, noi capiamo che nelle parole di Gesù ci ha già detto che prima di sentire il dovere di amare Dio, noi siamo amati da Lui. È Lui che ci ama e questo motiva il fatto che noi siamo chiamati ad amare. Lo amiamo perché siamo amati. Gesù ci comanda quello che ci vuole, non ci comanda l'impossibile, perché ci comanda quello che ci ha già donato. Amare Dio. Noi siamo fatti per questo. Siamo fatti per Dio. E questo è il nucleo essenziale. Ma poiché Dio è vicino a noi, nell'altro, nell'uomo, che è la sua immagine, non c'è nessun'altra creatura che sia stata definita immagine di Dio come l'uomo, allora il comandamento dell'amare Dio diventa il comandamento dell'amare il prossimo. Gesù, nella versione di Marco che abbiamo ascoltato, dice amerai il Signore tuo con tutto te stesso e il secondo è questo, amerai il prossimo tuo, il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questo. Sembrano due, ma sono uno. Uno richiama l'altro, uno trova senso nell'altro. Dio, ma se amo Dio, non posso che verificare questo amore di Dio nell'amare gli altri. E quando amo gli altri, l'altro mi rimanda a un altro più grande di lui, un altro che l'ama che è appunto Dio. E questa è la dinamica dentro la quale siamo chiamati a entrare. E questo è il senso profondo dei comandamenti. Perché ho fatto tutto quello che ho fatto oggi? Perché ho voluto amare, dovevo riuscire a arrivare così alla fine della giornata. Quando diciamo appunto ho corso come una trottola, a che cosa ho corso dietro? Ho corso dietro ai miei interessi, ai miei affari, alle mie preoccupazioni, alla mia paura di far brutta figura? Ho fatto tante cose, ma perché ho capito che non posso non amare. E allora ho dato tutto a me stesso, la mia intelligenza, le mie forze, la mia stessa anima, il mio respiro, le mie energie, la mia vita, l'ho consumata per questo. E allora scopro che non è consumata la vita così. Ecco, chiediamo davvero al Signore di trovare il senso del nostro vivere e del nostro vivere da discepoli proprio nell'amore, proprio in questo donare se stessi. Donare se stessi, infatti, è l'amore. Noi lo sappiamo perché il Vangelo che abbiamo letto non è il primo brano di Vangelo che ascoltiamo. Noi sappiamo che il senso della vita di Gesù sarà l'amore. E proprio questo poi si rivela alla fine, quando lo scriva gli fa i complimenti, fa i complimenti a Gesù, gli dice hai detto bene, maestro. L'altro gli dice amare con tutto se stessi Dio è più, vale più di ogni olocausto, di ogni sacrificio. I sacrifici sembravano l'atto più La risposta di Gesù da una parte è incoraggiante, dall'altra parte apre un'attesa. Gesù dice a questo scriba: non sei lontano dal regno di Dio. È incoraggiante essere vicini al regno di Dio. Ma il regno di Dio cos'è, chi è se non Gesù? Ma il regno di Dio cos'è, chi è se non Gesù che mostra fino in fondo il senso dell'amore? Non sei lontano dal regno di Dio, dice Gesù allo scriba, perché Gesù deve ancora morire sulla croce, deve ancora entrare nel mistero di questo amore, deve ancora vivere la sua ultima cena, deve ancora risorgere. E sarà lì quando Gesù darà il pane e il vino, e dirà questo è il corpo, questo è il sangue, quando Gesù morirà sulla croce, quando Gesù risorgerà, lì noi capiremo che cosa vuol dire amare Dio e amare il mondo, donare se stessi totalmente. E allora non sei lontano dal regno di Dio, lo sentiamo vero anche per noi, anche noi. Questa sera che celebriamo il mistero pasquale di Gesù nell'Eucaristia, sentiamo di essere vicini a questo mistero, eppure ancora in cammino, perché non abbiamo mai compreso fino in fondo, perché abbiamo ancora bisogno di vedere il pane che si trasforma in corpo di Gesù, il vino che si trasforma in santo, di fare esperienze di questo essere amato per poter diventare capace.